Io cercherò di dare un contributo su questa crisi della risorsa idrica in Sicilia. E quindi mi sono preparato il seguente raccontino, che leggo per diritto di serenità, per evitare qualche piccolo incidente. Negli anni 30 del secolo trascorso, le condizioni economiche, sociali, strutturali ed infrastrutturali in Sicilia erano disastrose, forte il malessere della popolazione. Tra le regioni italiane, economicamente e socialmente, si posizionava fra le più arretrate e depresse. La superficie territoriale, 8,3%, e popolazione totale, 9,4% di quelle nazionali. Al censimento del 31 la popolazione totale conta 3,9 milioni di persone, di cui attiva il 34%, la più bassa tra le regioni, perché le donne non partecipavano o partecipavano poco al lavoro agricolo, appena il 7%. Mentre si registrava il 24% nel Regno. La popolazione attiva agricola femminile in Sicilia contava l'1%, nel Regno il 9%. Al censimento del 31, la popolazione attiva agricola contava 680.000 unità, il 51% della popolazione attiva totale. E si concentrava nei centri abitati per ragioni storiche, attorno al castello del feudatario, ragioni di sicurezza nelle campagne operava il brigantaggio ed altri motivi ancora, come la salubrità lontana dalle zone malsane. Questo abitare in paese comportava per i lavoratori agricoli lo spostamento giornaliero, la mattina a notte fonda o alle prime luci dell'alba e la sera all'imbrunire, formando lunghe teorie di uomini con animali, con il carretto o a basto, a piedi, con la zappa e il tridente a spalla. Le categorie professionali agricole erano costituite da conduttori su terreni propri, i burgisi, per il 41% in Sicilia, 51% in Italia. Da coloni parziali, metà tiri, il 17% in Sicilia, 21% in Italia, ma mezzali, non metà tiri. Lavoratori o braccianti, giornatari, 36% in Sicilia, 21% in Italia, di meno. Altri lavoratori, 3% in Sicilia, 8% in Italia, erano gli impiegati. Andiamo alla proprietà fondiaria. Per classi di superficie, fino a 2 ettari, i proprietari di terreni sono l'87%, in Italia il 20%, tra 2 ettari e 100 ettari il 12%, in Italia il 45%. Per le proprietà superiori a 100 ettari lo 0,26%. Mentre in Italia erano il 12%. Il più ampio feudo che si contava era in Sicilia per 6.593 ettari, è famosa la Lucia di Nelson a Bronte. Prevaleva comunque il latifondo. Grande e grandissima proprietà, oltre 100 ettari ed oltre 30.000 lire di reddito fondiario, cioè 880.000 ettari equivalente al 36% della superficie catastale regionale. Ed è questo latifondo che ha determinato e determina tuttora il sottosviluppo o comunque una mentalità o comunque la mafia che abbiamo ancora in Sicilia. È da lì che parte. La Sicilia non poteva liberarsi di queste cose. Ora, questo è per il latifondo, risale al periodo romano, si consolida nel periodo medievale, il periodo del feudalesimo, viene riformato da Napoleone, che ha trasferito il diritto feudale, che ha trasformato il diritto feudale in diritto di proprietà. E l'aspetto sociale dei servi della gleba in colonie braccianti, i famosi arrendatari. L'agricoltura del latifondo era povera ed estensiva, in asciutto, il regime è asciutto, perché il clima è caldo-arido, in terreni con pedologia generalmente argillosa, dunque siccità, dissesto idrogeologico, scarsa fertilità e dotazione culturale triennale. Una dotazione tra le più povere, riposo, grano, pascolo, per scarsa fertilità e dotazione culturale, per la scarsa fertilità del terreno. Questo difficile ambiente naturale determinava un'agricoltura povera ed estensiva, quindi c'era agricoltura e pascoli con allevamenti bradi di ovini in prevalenza. Quasi assenza di infrastrutture e strutture, anche abitative, solo con la masseria come centro aziendale nel feudo. Nel feudo imperava la mafia, costituita da sovrastanti, gabelloni, campieri e loro sodali. Questo quadro che ho descritto ha avuto realtà nell'interno di tutte le province della regione ed è durato per secoli. In Sicilia comunque imperava il latifondo. Nel 1947 i grandi proprietari erano 2.749 su 1.241.000 ettari di superficie, cioè lo 0,23%, che però possedeva il 37% della superficie catastale. L'area del latifondo era quindi un territorio privo di infrastrutture, privo o povero di qualsivoglia opera di trasformazione, di miglioramenti fondiari di agrari, di insediamenti rurali, malsani per la diffusione della malaria, con scarsa sicurezza sociale, frequenti erano i furti, l'abigeato, le rapine e opprimenza per la presenza della mafia. I gabellotti, i sovrastanti, i cambieri erano al soldo della tipologia. L'economia agricola per la sua ampiezza ragguagliava il 50% del valore aggiunto regionale ed aveva influenza anche su quella non agricola, che era prevalentemente artigianale, perché l'industria non esisteva tranne quella dello zolfo, né esisteva l'impiego pubblico, era di qualche 1-2%. La malannata quindi dell'agricoltura veniva subita da tutta la popolazione, a cascata, i sarti, i barbieri, i fabbroferrai, eccetera, eccetera. Ora, il problema delle condizioni economico-sociali dell'agricoltura e dunque il suo sviluppo incominciò ad essere affrontato verso la fine dell'Ottocento a livello nazionale. Concettualmente come un insieme di opere idrauliche, agricole e fondiarie finalizzate al progresso dell'agricoltura sotto l'aspetto igienico, economico e sociale. È stato già richiamato che il teorico di questa tipologia di sviluppo fu Arrigo Serpieri, grande figura di studioso e di politico, padre fondatore dell'economia agraria, professore universitario e ministro più volte nel governo fascista. Il problema del lavoro di sviluppo fu avviato verso la fine dell'Ottocento e definito da Serpieri dopo 50 anni come bonifica integrale, e il famoso Regio Decreto 215 del 1933, che ancora oggi, dopo quasi 100 anni, è operante nelle regole e nei principi. Contribuirono alla definizione del concetto di bonifica integrale un insieme di opere idrauliche, agricole, fondiarie, finalizzata al progresso dell'agricoltura sotto l'aspetto igienico, economico e sociale. Questa era l'impostazione dello sviluppo. Era era ed è moderno questa concessione. Tra gli altri ecco, collaboravano all'evoluzione del pensiero sulla bonifica integrale Luigi Einaudi, Ugo La Malfa, Giuseppe Tassinari, Giuseppe Medici, Mario Bandini, Mario Rossidore, Luigi Sturzo, Francesco Nitti, Ugo La Malfa ed altri grandi uomini politici e studiosi. Arrigo Serpieri ebbe forti contrasti con gli agrari palati siciliani, perché la legge prevedeva l'esproprio dei terreni ai proprietari inadempienti delle opere di loro spettanza e competenza. Tant'è che Serpieri per 20 volte fu costretto da questi latifondisti a dimettersi da ministro, nel 1925 e nel 1935. Nel 1925, su proposta e finanziamento del Banco di Sicilia, fu istituito dal governo di Mussolini l'Istituto Vittorio Emanuele III per il buon aggiornamento della Sicilia. Per contrasti con gli agrari iniziò ad operare nel 1930, perché questo ente di colonizzazione ecco, prevedeva l'espropriazione dei terreni provvedevano questi gli stessi proprietari. E quindi iniziò questo ente ad operare nel 1930. Furono notevoli l'assistenza ai consorzi di bonifica, le ricerche idrogeologiche, lo studio per la redazione di un piano di irrigazione. Fin da allora le idee erano chiare, solo di noi. Nel 1934 l'istituto acquistò l'ex feudo Sparatia di 1700 ettari in territorio di Cambarata, appoderandolo con 80 unità aziendali di 20 ettari e con campi sperimentali, dove l'ex istituto di agronomia e coltivazione erbacea della ex facoltà di agraria conduce ininterrottamente le sue ricerche. Quindi il latifondo in Sicilia è causa del sottosviluppo, cioè la responsabilità è delle classi dirigenti di allora. E continuò e continua tuttora. Il latifondo fu sorretto da Mussolini fino al 1939. Però la proclamazione nel 1936 della fondazione dell'impero fascista e nel 1937, in occasione delle grandi manovre militari nell'isola, pronunciò Mussolini un veemente discorso definendola centro geografico dell'impero fascista e annunciò per essa un'epoca felice, con la liquidazione del latifondo dell'agricoltura estensiva. E quindi nel 1939, sto facendo storia, la mia non è una presa di posizione, che sia chiaro, però la storia deve essere riportata così come i fatti si sono avvenuti. Nel 1939, modificando radicalmente la posizione sostenuta dal 1921 in difesa dei proprietari latifondisti, annunciò l'assalto al latifondo e quindi la liquidazione della grande proprietà fondiaria che rischiava di far fallire la politica di colonizzazione che aveva avuto successo invece nel centro-nord dell'Italia con l'appoderamento. Il 2 gennaio 1940 fu emanato ancora, pochi giorni prima dell'annuncio della guerra, il 2 gennaio fu emanato il decreto 2 gennaio fu emanato il decreto colonizzazione del latifondo siciliano che assorbì l'Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento in Sicilia. Il progetto prevedeva l'affoderamento di 500.000 ettari di latifondo posseduti da 892 proprietari per costituire 20.000 poderi di 25 ettari con case coloniche, contratto di mezzadria di lungo periodo con 24 borghi e 30 sottoborghi di servizio. A gestire l'ente di colonizzazione come commissario fu l'agronomo brontese Nunzio Prestiani e il direttore dell'agronomo Nardo Mazzocchi Alemano. L'attività dell'ente di colonizzazione fu bloccata subito dopo la caduta del fascismo nel luglio 1943 dalle polemiche di chi vedeva nell'ente una istituzione fascista. E chi? I latifondisti penalizzati politicamente e socialmente ed economicamente dalla colonizzazione. Perché venivano espropriati. E chi sostenne essi invece essere uno strumento al servizio dell'agricoltura? E chi? Mario Vaz. Che fu nominato dal governo alleato Amgot direttore dell'ente insieme al commissario Rosario Colonna. Vaz ha promosso un intervento legislativo per riconoscere l'ente di colonizzazione come ente irriguo, si è detto un momento fa. Perché vedeva nell'acqua, e poi riprendo il discorso successivamente, come un fattore strategico, come ente irriguo. Esattamente questo fu approvato nel giugno del 1946. Dopo sei mesi, mi ha riallacciato al professore Hoffman, Mario Vazza promosse l'altro importante intervento legislativo collegato al primo, che è la costituzione dell'ente siciliano di elettricità, quindi nel 1947. Cioè due grandi proposte nel giro di sei mesi. A fine quindi, questo perché? Perché se abbiamo fatto le dighe, possiamo solo utilizzare l'acqua attraverso l'energia idroelettrica. Mario Lavazza con questi due interventi legislativi valorizzava due dei grandi fattori dello sviluppo, non solo dell'agricoltura, specialmente nei territori a clima caldo-aido, ma dell'intero sistema economico-sociale, perché acqua, energia, cultura professionale, ricerca, trasporti sono i grandi fattori dello sviluppo, non solo del sistema agricolo. La scelta di questi e per questi fattori, però, prima di essere tecnici, le tecniche sono politiche e dunque non imparziali ai fini dello sviluppo economico-sociale di una terra, specialmente come la Sicilia, angustiata da un assetto fisico territoriale difficile, da un retaggio umano storicamente complicato e afflitto dalla presenza della mafia. E i fatti dell'oggi lo dicono con chiarezza, che le responsabilità prima sono politiche per gli eventi che sono accaduti nel giro degli ultimi pochi anni che passano. Ma perché i consorzi di bonifica in Sicilia non hanno funzionato? Fatta eccezione per il periodo di costituzione iniziale, orientativamente fino agli anni 60 del secolo trascorso, con la legge del suolo riforma agraria del 1950 tutto cambia. Non parlo sulla legge, altrimenti ci si perde. L'ente di colonizzazione del latifondo siciliano aveva avuto il compito di assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari nell'opera di trasformazione dell'ordinamento produttivo e di procedere direttamente alla colonizzazione delle terre anche restituendosi ai proprietari, anche sostituendosi ai proprietari inadempienti. L'attuazione e la gestione della riforma agraria in Sicilia era compito dell'assessorato agricoltura, istituì l'ufficio regionale per la riforma agraria. L'assessorato per l'attuazione si avvaleva dell'ente di colonizzazione della riforma siciliana e dei consorzi di bonifica, che a loro costituirono l'ente per la riforma agraria in Sicilia, cioè l'ERA. Conclusa l'operazione riforma agraria, i consorzi di bonifica, essendo enti di diritto pubblico, dovevano essere riformati nei compiti e nella struttura amministrativa. La legge, una buona legge, fu approvata nel 1995, la 45 del 95, con un'attesa di ben quasi 30 anni e con una pletora di 32 consorzi di bonifica. Era il tempo dei progetti speciali, erano stati interventi specificatamente per la Sicilia con il progetto speciale numero 30, utilizzazione delle acque degli sistemi idrici intersettoriali della Sicilia, avviati dal CIPE nel 1975. L'amministrazione del consorzio fu demandata ai commissari straordinari. Lascio alla vostra immaginazione contabile cosa successe in quel periodo di grandi investimenti finanziari nei territori regionali. La legge 45-95 ridusse i consorzi a 11, accorpando quelli che non gestivano opere irrigue. L'assessorato agricoltura e foreste, su sollecitazione della Corte dei Conti, nel 2006 impose il ripristino della normalità gestionale e affidò l'incarico al consorzio di ricerca Coreras di redigere i piani di classifica che presentò all'assessorato nel 2010. L'assessorato valutò e approvò i piani di classifica, ma non poté procedere perché nel tempo trascorso, quasi 15 anni, le fasce di contribuenza non potevano essere definite perché i bilanci annuali continuavano ad essere fortemente negativi per gli enormi debiti prodotti annualmente e negli anni cumulati dai commissari straordinari, come da legge nominati. Resta comunque la vergogna dei 42 progetti presentati nel PNR di pochi anni. L'assessorato agricoltura, su sollecitazione della Corte, no, è già aspettate, vedete, la serenità. Ho detto tutto, l'unico problema è problema, un chiarimento io a questo discorso. Chiedo a chi di competenza. L'ultima cosa che è stata fatta dai consorzi di bonifica e dell'assessorato agricoltura è la bocciatura da parte del Ministero dell'Agricoltura dei 40-42 mi pare progetti. Quanti?
31.
31? Bisogna correggere allora l'informazione. 31. E la Sicilia è stata l'unica che ha avuto bocciati tutti i progetti. Dopodiché riformiamo i consorzi di bonifica. Ancora questa riforma non è arrivata perché non sanno che pesci pigliare. Perché i piani di classifica, signori miei? Perché con i piani di classifica si poteva organizzare e nominare i consigli di amministrazione fatti dagli stessi proprietari dei terreni che ricadono nel consorzio di bonifica. E quindi non avevano interesse né a sprechi né a ruberie. Ma finora nessun consorzio si trova nelle condizioni ordinarie di operare. Varie leggi, si continua a dare notizia che adesso ci stiamo pensando, l'ultima proposta sarà un unico consorzio diviso in quattro zone diverse, eccetera, eccetera. Ma il problema dei contributi di bonifica che devono pagare gli agricoltori, su quale base saranno effettuati? Ecco, io non sono fiducioso. 100 anni fa.